I negoziati in Ucraina sono fermi e allora il movimento pacifista non violento europeo fa una proposta che è a metà fra il folle e il geniale. Intanto anche altri conflitti nel mondo proseguono, da quello in Yemen alla guerra dei Narcos in Messico al conflitto armato nell'est del Congo. Io sono Andrea Innocenti, oggi è il 23 marzo 2022 e questa è una mira segno, la rassegna stampa commentata. D'Italia che cambia. Sigla. Mentre sta per iniziare la quarta settimana di guerra in Ucraina, i negoziati sono praticamente fermi e la sensazione è che nessuna delle due parti voglia veramente negoziare. Putin, secondo molti analisti, li sta un po' usando per prendere tempo e riorganizzare le sue truppe, visto che stanno avanzando molto molto a rilento, sempre secondo quanto riportano almeno i media occidentali. Zelensky, dal canto suo, continua a chiedere un incontro con Putin da una parte, ma nel frattempo sembra fare anche lui di tutto per depotenziare i negoziati, perché oltre a essere intervenuto negli ultimi giorni all'interno dei parlamenti di moltissimi paesi NATO, dal congresso americano al parlamento israeliano, a quello tedesco, a quello italiano ieri, chiedendo sempre interventi più decisi, più sanzioni, più armi, la famosa no-fly zone, facendo sempre paragoni molto toccanti poi per le singole nazioni a cui si rivolgeva, ha anche detto in un altro momento che qualsiasi accordo di pace con la Russia dovrà essere sottoposto a un referendum popolare, che non lo so, è un po' come dire che non ci sarà un accordo, almeno mi sembra che suoni una cosa del genere, perché immaginate cosa vorrebbe dire indire un referendum in Ucraina in questo momento, quanto tempo ci potrebbe volere o semmai ci saranno le condizioni per farlo effettivamente. Quindi, insomma, è un modo per prendere un po' le distanze e gelare un po' anche lì, anche da parte sua, mi sembra, la possibilità di raggiungere effettivamente un compromesso con la Russia. Ad ogni modo, mi ha colpito particolarmente una proposta che arriva dal Movimento Pacifista Europeo, pubblicata da Pressensa, che non ho ancora capito, come vi dicevo in apertura, se è un'idea completamente folle o incredibilmente geniale. Ve la dico e poi vi fate un'idea. I pacifisti non violenti europei hanno dato un ultimatum alle parti in conflitto, dicendo sostanzialmente due cose. A, fermate immediatamente la guerra e dichiarate un cessate il fuoco e consentite il soccorso alle organizzazioni umanitarie. B, iniziate negoziati a oltranza per la risoluzione delle controversie fra Russia e Ucraina. E la cosa più interessante però è quello che viene aggiunto dopo. Dice, se entro il 25 di marzo, quindi fra 2 giorni, non rispetterete questo ultimatum senza condizioni, organizzeremo carovane di pacifisti non violenti che da tutta Europa, con tutti i mezzi possibili, si dirigeranno verso le zone del conflitto disarmati per interporsi come forze di pace fra i combattenti. Tali carovane saranno identificate con una bandiera bianca o con la bandiera della pace. Chiedono inoltre, sempre nello stesso comunicato, che anche le Nazioni Unite accompagni il convoglio con le sue forze di interposizione di pace, così come avrebbe dovuto fare fin dall'inizio del conflitto. Chiediamo, continuano, che tutti i governi, in particolare quelli che aderiscono alla NATO, cessino immediatamente di alimentare il conflitto con l'invio di armi alle parti. E, che dire, è un'idea un po' bislacca, ma forse nemmeno tanto. Mi ha colpito. È nata come idea all'interno dell'ultimo forum del movimento umanista, e gli umanisti non violenti, scrive il riformista, seguono l'insegnamento di Abbé Pierre, per cui Abbé Pierre, insomma, quel pensatore che usava spesso la metafora della pulce e del leone, che non conoscevo, l'ho letta sull'articolo del riformista che vi riporto insieme a tutte le altre fonti in fondo alla pagina rassegna stampa italiacambia.org. Comunque, la citazione in questione dice: sono dei leoni e noi siamo una pulce. Ed è per questo che siamo più forti di loro, perché una pulce può mordere un leone, ma un leone non può mordere una pulce. Comunque, al di là della citazione, mi sembra appunto un'idea interessante e molto coraggiosa, quella di organizzare una carovana della pace e andare fisicamente nelle zone di guerra, perché volenti o nolenti è effettivamente una guerra che ci coinvolge tutti e quindi, non lo so, potrebbe essere un modo di dare un contributo. O Non lo so, forse invece è un'idea completamente fuori di testa. Sono ancora un po' indeciso, però forse propendo più per la prima interpretazione. Comunque, ditemi se vi va, cosa ne pensate nei commenti, se vi sembra una cosa sensata o una cosa completamente folle. Ma fra l'altro, a proposito di non violenza e pacifismo, vi segnalo l'articolo di Benedetta Torsello su Italia che cambia, che si chiama Movimenti internazionali contro la guerra, con le armi non vince nessuno. Ed è un resoconto di un incontro online che c'è stato qualche giorno fa, in cui si sono confrontati vari esponenti internazionali del movimento non violento proprio sul tema della guerra in Ucraina. E mi hanno colpito, leggendo l'articolo, soprattutto due passaggi. Uno è quello in cui si cita Julian Assange e la sua affermazione che se la guerra può essere innescata dalle bugie, allora la pace può avere inizio con la verità. Ed è un concetto anche qui interessante. L'altro passaggio è quello in cui si racconta l'esperienza di Yuri Shelyazenko, docente della Kroc University in Ucraina, obiettore di coscienza ed esponente di spicco del movimento non violento del suo paese, che fa una cosa veramente difficilissima e per cui ha tutta la mia stima ed è restare non violento, restare pacifista, continuare a professare la non violenza anche sotto le bombe, che è una cosa per niente scontata, ma proprio per niente scontata. Ok, torniamo a parlare anche di altre guerre, cambiamo argomento, perché dopo oltre 7 anni dall'inizio della guerra civile in Yemen si continua a morire di fame nel paese. Anzi, la situazione sembra decisamente peggiorare, perché riporta LifeGate, citando a sua volta una nuova analisi delle Nazioni Unite, che su una popolazione di poco meno, scusate, di 30 milioni di abitanti, 19 milioni, quindi circa il 60%, più del 60%, non avranno cibo a sufficienza nel secondo semestre del 2022. E di questi 19 milioni, 11,7 milioni saranno in uno stato di crisi alimentare, che sarebbe quella che è considerata la fase 3 nella classificazione della FAO. Poi ci saranno 7,1 milioni di persone in uno stato di emergenza alimentare, che è la fase 4, quella successiva, e ben 160, oddio, mi sono perso il dato, 161.000 abitanti, scusate, che si troveranno invece nella situazione peggiore in assoluto, la quinta fase, quella che è denominata appunto catastrofe. In pratica è previsto che il numero delle persone in condizioni di fame estrema, nella condizione peggiore possibile, quintuplichi nel giro di pochi mesi, visto che adesso si tratta di circa 31.000 persone e appunto diventeranno, secondo le previsioni, almeno si spera che siano sbagliate, 161.000. Ora, a cosa è dovuto a questa nuova esperienza? In realtà ne parlavamo già un po' appunto qualche giorno fa nella puntata sulle altre guerre nel mondo, ma di base c'è un mix di fattori. Ci sono le conseguenze endemiche di una guerra civile che si protrae ormai dal 2015 ed è ancora lontana da una risoluzione pacifica, che si uniscono agli effetti del cambiamento climatico e questi due fattori messi assieme in questi ultimi anni hanno ridotto l'economia locale in ginocchio con interruzioni, ritardi o anche gravi inefficienze nei servizi, quelli proprio di base, tipo ad esempio l'accesso all'acqua, all'energia, all'assistenza sanitaria, l'accesso all'istruzione. E in più a questa situazione già fragilissima, drammatica, si aggiunge un ultimo fatto che è per l'appunto proprio la guerra fra Russia e Ucraina, che sta avendo e avrà ancora di più un impatto non indifferente, visto che la quasi totalità del cibo consumato nello Yemen è di importazione e che proprio dall'Ucraina viene importato circa il 30% del grano che viene consumato poi nel paese. Quindi, sì, è un discreto casino. Ok, visto che siamo in tema altre guerre, riporta l'Indipendente che riesploso il conflitto dei Narcos in Messico, al punto che lo scorso 14 maggio, marzo, scusate, il governo degli Stati Uniti ha addirittura annunciato che il consolato della città messicana di Nuevo Laredo chiuderà temporaneamente dopo essere stato bersagliato da diverse esplosioni di arma da fuoco. Ora, è una misura che in genere si utilizza in tempi di guerra, quella di richiamare il proprio personale, i propri ambasciatori da una città straniera. Ma formalmente non c'è una guerra in Messico, ma in realtà c'è una guerra in Messico, nel senso che i Narcos, a quanto appunto riporta l'Indipendente, sono capaci di schierarsi come un vero e proprio esercito di guerriglia. e non hanno timore di ingaggiare scontri militari non solo contro l'esercito messicano, ma anche contro il personale americano. In quest'ultima settimana, la vicenda che ha portato al nuovo inasprimento delle violenze è l'arresto di un boss locale di Nuevo Laredo, appunto, della cittadina, che si chiama Juan Gerardo Trevino, detto El Huevo, ed è leader del cartello del Nord-Est, che è a sua volta un ramo del più famoso cartello de los Zetas. Appunto è stato arrestato questo boss locale. La risposta ai narcos è stata immediata e praticamente hanno messo a ferro e fuoco la città, bloccando strade, bruciando veicoli e sparando all'impazzata in quello che è a tutti gli effetti un vero e proprio conflitto armato. Ok, chiudiamo anche con un'ultima notizia, sempre di guerra, sempre da un'altra parte del mondo di cui non ci occupiamo quasi mai. Parliamo in questo caso del Congo. Anche in questa rassegna ho voluto mettere un po' assieme vari articoli usciti tutti in questi ultimi 2 giorni che riguardano altri conflitti, sempre per continuare a tenere i riflettori accesi anche su quelle che succedono, anche sulle guerre che succedono in altre parti del mondo, che fanno vittime, che sono sempre esseri umani, come sono quelli in Ucraina. Dicevo, in Congo da 4 mesi le forze armate ugandesi bombardano i ribelli fondamentalisti islamici che si nascondono nella zona di confine fra il loro paese e la Repubblica Democratica del Congo. Ne parla Internazionale in un lungo, lungo articolo molto interessante, molto approfondito, che vi segnalo anche questo, insomma, ve lo lascio anche questo come tutti gli altri, fra le fonti e articoli in fondo alla pagina rassegna stampa Italia che cambia. E in questo momento, appunto, si è inasprito anche qui il conflitto con l'esercito nazionale del Congo, che sta di fatto cercando di reprimere questa guerriglia che in realtà va avanti da anni nella regione a est del paese, perché ci sono centinaia di gruppi armati, molti dei quali sono bande locali legate anche al controllo di un territorio e delle sue risorse. Così come ci sono milizie più strutturate, spesso sostenute anche da interessi esteri, che appunto destabilizzano alcune aree. Adesso il governo centrale si è messo in testa di reprimere violentemente queste milizie, questi gruppi locali, e in quella che si sta configurando a tutti gli effetti, anche qui, come una vera e propria guerra civile. Ok, non lo so, forse potremmo organizzare un'unica carovana che va di pacifisti del mondo che va a bloccare tutti i conflitti? Non lo so, vediamo intanto come va questo primo tentativo. Va bene, io direi che ci possiamo fermare qui per oggi. Io vi saluto, vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Io mi rassegno, sempre a partire dalle 8 sui canali YouTube, Spreaker, Spotify e sulla pagina rassegna stampa di italiachecambia.org. E a domani, e come giorno vi ricordo, che chi si rassegna è perduto.